Radio Popolare, questa settimana Lele Liguori è a casa, si sta riprendendo, niente di grave, mali di stagione. Tornerà lunedì prossimo e questa mattina vi riproponiamo la puntata di Pubblica andata in onda lo scorso 10 di ottobre. Buon ascolto.
Sono le 11, una buona giornata a tutte e a tutti da Lele Liguori. Una nuova puntata di Pubblica tutti i giorni dal lunedì al giovedì tra le 11 e le 11 e mezza. In podcast, quando volete, potete andarlo a scaricare da radiopopolare.it, trasmissioni Pubblica. Ospite oggi a Pubblica è lo storico e antropologo francese Emmanuel Todd. Todd sta facendo un tour in Italia in questi giorni per presentare l'edizione in italiano del suo ultimo libro che si intitola La sconfitta dell'Occidente, pubblicato da Fazzi. La settimana scorsa Todd era a Milano, dove ha partecipato al Festival dell'Economia Critica alla Fondazione Feltrinelli. Un confronto con l'economista Emiliano Brancaccio su un tema complicato come quello del rapporto tra il capitalismo e la guerra. I due, Brancaccio e Todd, si sono confrontati in particolare sulla questione delle origini dei conflitti, avendo presente le guerre in Ucraina e in Medio Oriente. Da un lato, secondo Brancaccio, le origini dei conflitti attuali sono origini prevalentemente di natura economica, e la teoria dell'economista napoletano parla degli squilibri economici mondiali che esistono oggi tra creditori, e la Cina è in testa, e i debitori, e qui ci sono gli Stati Uniti e l'Europa a farla da padrone, squilibri che generano a loro volta politiche di chiusure, l'imposizione di dazi da parte dei debitori, fino all'esplosione di veri e propri conflitti armati. Dall'altro lato, invece, questa era la tesi dell'antropologo e sociologo francese Todd, le origini della guerra vengono da altri elementi, secondo Todd, il declino demografico dell'Occidente in particolare, delle strutture familiari, la scomparsa, dice Todd, negli Stati Uniti della religione e il conseguente trionfo del nichilismo in ogni aspetto della vita sociale. Gli Stati Uniti, dice sempre la tesi che Todd ha esposto, gli Stati Uniti sono rinchiusi nella paura e nel vuoto si forma un'idea di distruzione dell'altro. Il libro di Emmanuel Todd, La sconfitta appunto dell'Occidente, questo secondo quanto hanno riportato le cronache in questi mesi in Francia, nella sua edizione francese ha scatenato diverse polemiche. Todd è accusato di sostenere posizioni filo-putiniane e tra gli accusatori ci sono giornali francesi come Le Monde o come Libération, che ad esempio, e qui vi leggo un brano, ha scritto il 10 gennaio scorso, parlando proprio della edizione francese del libro di Emmanuel Todd. Ogni libro di Todd, scrive Libération, è controverso per i suoi eccessi. Sono anche molto attesi dai lettori sensibili alle idee sovraniste, presso i quali, scrive Libération, l'antropologo gode di una certa aura. Figura eterodossa del pensiero francese, critico feroce dell'Europa liberale e, come dice lui stesso, conservatore di sinistra. L'antropologo 72enne ha sempre pubblicato libri densi e corposi, le cui tesi hanno suscitato entusiasmo e sgomento. Ancora Libération, cito da questo articolo del gennaio scorso, Todd si è guadagnato una solida reputazione di Cassandra, quando ad esempio ha previsto il crollo dell'Unione Sovietica in un libro del 1976, quindi con un largo anticipo, il libro si intitolava The Final Fall, ha poi rivitalizzato il pensiero antropologico e politico pubblicando insieme al demografo Hervé Lebras L'Invention de la France, un'opera che è diventata un classico di culto per la sua analisi delle strutture della società francese. E poi ancora, Dopo l'impero, una pubblicazione di una ventina d'anni fa, ha analizzato, scrive Libération, il declino economico degli Stati Uniti in un'epoca in cui la maggior parte degli specialisti li vedeva solo come una superpotenza radiosa. Tutto questo per farvi avere un'idea la più completa possibile del personaggio, dello studioso Emmanuel Todd. E noi abbiamo parlato con lui del suo libro, La sconfitta dell'Occidente, ma la conversazione inizia da una domanda che forse avremmo dovuto fare per ultima, alla fine della conversazione sulla sconfitta dell'Occidente. E la domanda è stata questa, la prima che gli abbiamo posto: che cosa secondo lui può determinare la rinascita dell'Occidente? Il contesto bellico, ad esempio, di questi mesi, la guerra in Ucraina, la guerra e le guerre in Medio Oriente, sono in qualche modo uno strumento, un tentativo che possono portare alla rinascita dell'Occidente? Se l'Occidente dovesse vincere attraverso la proxy israeliana queste guerre contro i palestinesi, il conflitto che rischia di aprirsi anche contro l'Iran, gli Hezbollah in Libano, gli Houthi in Yemen, gli sciiti iracheni, si potrebbe per questa via ricostituire un dominio che, appunto, Emmanuel Todd, lei dice di essere scomparso. Da qui comincia la conversazione, grazie all'interprete Antonella Courtois per aver tradotto le parole di Emmanuel Todd.
Si nous parlons d'Occident et d'une guerre menée par l'Occident, je pense qu'il faut se débarrasser du concept d'Occident et il faut plutôt penser sistema di potere americano.
Allora, noi dobbiamo elaborare e considerare vari concetti. Se parliamo di Occidente e di guerra dell'Occidente, dobbiamo sbarazzarci, dobbiamo buttar via quello che è il concetto di Occidente e parlare di sistema di potere degli USA.
La situazione attuale è che gli Stati Uniti hanno creato deux satellites militaires, l'Ukraine et Israël, qui ont pris leur autonomie.
Se stiamo parlando della situazione attuale, la situazione attuale è quella di un paese, gli Stati Uniti, che si sono creati due satelliti militari, ovvero l'Ucraina e Israele, che operano in modo, diciamo così, autonomo.
Ma in tutta la periodo recente, les États-Unis ont encouragé l'agressivité de ces satellites.
E gli USA hanno incoraggiato l'aggressività dei suoi satelliti, dei loro satelliti.
En ce qui concerne l'Ukraine, les Russes ont gagné la guerre et donc les États-Unis ont perdu.
E se parliamo dell'Ucraina, la Russia, i russi hanno vinto la guerra e gli USA l'hanno persa.
En ce qui concerne Israël, ça n'est pas mon sujet de recherche, mais d'après ce que je sais, je ne pense pas qu'Israël va gagner la guerre.
Ora, se vogliamo invece parlare di Israele, pur non essendo questo il mio campo di ricerca, io penso che Israele la perderà la guerra, quantomeno non la vincerà. Non vincerà la guerra.
De façon générale, je pense que ce qui est commun aux Ukrainiens et aux Israéliens, c'est qu'ils font une guerre sans but, sans objectif réaliste, dans une perspective que je qualifierais de nihiliste. La guerre est le but.
Ora, se parliamo in modo generale, possiamo dire che sia l'Ucraina che Israele stanno combattendo una guerra senza obiettivo, senza uno scopo realistico. Pertanto, diciamo così, abbiamo a che fare con un concetto di nichilismo, quindi di una guerra fine a se stessa.
Ma preoccupazione principale n'est pas la renaissance de l'Occident, mais la paix du monde.
Il mio obiettivo principale non è la rinascita o il rinascimento dell'Occidente, ma la pace nel mondo, la pace del mondo.
E donc pour moi une renaissance de l'ensemble de la planète, ça serait la paix de la planète.
Per me la pace del pianeta sarebbe la rinascita o il rinascimento di tutto il pianeta, di tutta la Terra.
E come dire, je suis finalement arrivé à la triste conclusion.
Sono purtroppo arrivato a questa triste conclusione.
Puisque tous mes liens familiaux en dehors de la France sont avec le monde anglo-américain.
E perché tutti i miei legami familiari al di fuori della Francia sono con diciamo l'universo americano anglosassone.
Que le monde ne retrouvera la paix que si la puissance américaine est détruite.
E il mondo non ritroverà la pace se non a costo della distruzione della potenza americana.
Une fois qu'on aura bien compris que les États-Unis n'ont pas les moyens industriels et techniques de soutenir leurs alliés à l'infini.
Detto, dato che gli USA non hanno i mezzi industriali e tecnici per sostenere a tempo indeterminato i suoi alleati.
Mais la crise de l'Occident est beaucoup plus profonde que des questions militaires.
Ma la crisi dell'Occidente è qualcosa di molto più profondo che va al di là della crisi, diciamo, del tema militare.
La crise des États-Unis, c'est un effondrement du système éducatif.
La crisi degli Stati Uniti è sinonimo di crollo del suo sistema educativo.
Une baisse du niveau intellectuel.
Del suo declino intellettuale, del suo livello intellettuale.
Une incapacité à produire des ingénieurs.
La sua incapacità di produrre, di sfornare ingegneri.
Et à l'origine de cette crise, il y a la fin de tout ce qui restait de valeurs religieuses protestantes aux États-Unis.
E all'origine di questa crisi vi è la fine, la morte, la scomparsa di tutti i valori religiosi protestanti degli Stati Uniti stessi.
Donc la question de la renaissance de l'Occident est dans sa plus grande généralité est pour moi insoluble.
Per me quindi il tema della rinascita dell'Occidente in termini più generali possibili è un tema di è un qualche cosa, un problema irrisolvibile, non risolvibile.
La question militaire est simple.
Il tema militare, la questione militare è molto semplice.
E j'ai la certitude que les États-Unis vont perdre le contrôle de la planète.
Sono certo che gli USA perderanno il controllo del pianeta.
Mais ce n'est pas a priori une vision complètement pessimiste de l'avenir de l'Occident.
Ma allo stesso tempo non ho una visione completamente pessimistica di quello che è il futuro dell'Occidente.
Il y a des percées technologiques absolument stupéfiantes.
Perché stiamo assistendo a dei progressi tecnologici assolutamente sbalorditivi.
Et donc, actuellement, l'Occident est sans trace de valeurs religieuses.
Non vediamo più in Occidente alcuna traccia dei suoi valori religiosi.
Il est oligarchique plutôt que démocratique.
Anziché essere democratico è piuttosto oligarchico.
Mais il y a une vie après la religion et il y a une vie après la démocratie.
Ma c'è una vita dopo la religione, c'è una vita dopo la democrazia.
Una seconda domanda che vorrei fare al professor Todd riguarda quel riferimento alla pace globale, no?
La pace globale.
Di cui ci parlava all'inizio della nostra conversazione. E allora quale deve essere il contesto, professor Todd? Perché io oltre all'Occidente, l'Occidente sconfitto che lei ci ha descritto, vedo un ruolo importante che può avere la Cina insieme ad alcuni altri paesi. Ora, mi interessa la sua opinione sulla Cina in particolare. La Cina è stato il paese che è riuscita a far firmare accordi all'Arabia Saudita e all'Iran per lo sviluppo delle loro relazioni. Pechino è riuscito a mettere insieme quindi sciiti e sunniti in un unico accordo. E poi l'altra questione è che la Cina sta per diventare la prima potenza economica del mondo senza essere passata da un'esperienza coloniale come l'Occidente. Queste caratteristiche, secondo lei, sono quelle che conteranno per quel contesto di pace globale che lei immagina?
Je pense de façon générale que le monde d'après la puissance américaine sera un monde sans où il n'y aura pas de puissance dominante.
Penso che il mondo dopo la potenza americana non sarà un mondo in cui non vi sarà una potenza dominante.
Per delle ragioni demografiche.
E questo per motivi demografici.
Tout le monde développé est en sud démographique réel ou potentiel.
Tutto il mondo democratico sta conoscendo un periodo di declino, di caduta demografica reale o virtuale.
E la Cina, come l'ensemble dell'Extremo Oriente, encore plus que l'Europe.
E ancor più che l'Europa, la Cina, l'Estremo Oriente, conosce questo fenomeno.
Le taux de fécondité des femmes chinoises est au maximum de 1,3.
Il tasso di fecondità delle donne cinesi sta toccando il suo apice, il suo massimo, 1,3.
E la popolazione cinoise a commencé à diminuer.
La popolazione cinese sta cominciando a decrescere.
Le problème fondamental que va nous poser la Chine, ça n'est pas un problème d'excès de puissance.
E il problema principale che ci porrà la Cina non sarà quello di un eccesso di potenza.
C'est que la Chine est le producteur d'une partie énorme des biens que nous consommons.
Il problema è che la Cina è il produttore di una grandissima parte dei beni di consumo che sono anche i nostri beni di consumo.
E la popolazione attiva che nous nourrit va se contracter d'une façon spettaculaire.
E questa popolazione attiva che ci nutre, ovvero quella cinese, conoscerà un fenomeno di riduzione, di diminuzione spettacolare.
Donc, le vrai risque que nous présente la Chine, c'est le risque de disparition partielle de notre prolétariat de fait.
E quindi il rischio che pone la Cina è quello di una scomparsa parziale, di una sparizione parziale del nostro proletariato di fatto.
J'ai passé l'essentiel de ma carrière à l'Institut National d'Études Démographiques à Paris.
A Parigi, all'Istituto Nazionale di Studi Demografici, ho sviluppato, svolto il grosso della mia carriera.
E il est de tradition des démographes depuis longtemps de ne pas prendre la Chine complètement au sérieux.
Ed è ormai tradizione consolidata dei demografi, quindi degli esperti di demografia, e tradizione è di non prendere sul serio la Cina.
Il y a une phrase qu'on dit souvent sur la Chine.
C'è questa frase che si pronuncia spesso a proposito della Cina.
La Chine sarà vieille avant d'être riche.
La Cina sarà vecchia prima di diventare o di essere ricca.
Mais ça sera une puissance importante parmi d'autres puissances.
Ma sarà comunque una potenza importante fra altre potenze.
Mais peut-être que nous, occidentaux, allons devoir travailler un peu plus.
Ma forse noi occidentali ci toccherà lavorare un po' di più.
Professore, un'altra questione che voglio sottoporle è che ritorna forse sulle ragioni della sconfitta dell'Occidente. Lei ha insistito molto sulle questioni religiose. Io vorrei chiederle invece delle questioni più politiche. Che cosa oggi è andato in crisi dal punto di vista politico? Il sistema democratico? La rappresentanza dei cittadini?
Allora, je crois que tout le monde est d'accord sur l'existence d'une crise de la démocratie.
Siamo tutti d'accordo nell'affermare che siamo al cospetto di una crisi della democrazia.
Dans tous les pays de l'Occident, on voit de plus en plus une opposition entre élitisme et populisme.
Vediamo in tutti i paesi occidentali questa opposizione tra elitismo e populismo.
Un populisme qu'on appelle souvent d'extrême droite.
Un populismo che spesso si bolla come populismo di estrema destra.
Mais que je préfère appeler conservatisme populaire.
Che io invece preferisco definire conservatorismo popolare.
Et le problème, c'est que cette opposition a des causes très profondes.
Il problema è che questa opposizione ha delle cause, delle radici molto profonde.
Le fondement de la démocratie classique.
Il fondamento della democrazia classica.
C'était l'alphabétisation universelle.
Era l'alfabetizzazione universale.
Tout le monde sait lire et écrire, et très peu de gens anche di educazione superiore.
Tutti sanno leggere e scrivere, ma pochissime persone hanno seguito, hanno avuto un'istruzione superiore.
Le développement d'éducation supérieure depuis la guerre a créé une masse éduquée supérieure.
Lo sviluppo, il boom dell'istruzione superiore dopo la Seconda Guerra Mondiale ha determinato quindi la nascita di un numero consistente di persone che hanno fatto studi superiori, quindi con un'istruzione superiore.
Qui va finir par représenter 30 o 35% della popolazione.
E loro, essi, rappresenteranno alla fine un 30-35% della popolazione.
E chi si è mise a vivere avec, separatamente con la propria cultura.
Persone che si sono messe a vivere in modo separato rispetto alla loro cultura.
E a maîtriser les gens qui n'ont qu'une instruction primaire ou secondaire.
E addirittura a disprezzare coloro che invece hanno semplicemente un'istruzione di livello primario o secondario.
C'est le fondement de l'opposition entre démocrates américains et républicains trumpistes.
È un po' il tema dell'opposizione, della separazione che oppone i democratici americani e i repubblicani trumpisti, quindi sempre americani.
En France, c'est le fondement de l'affrontement entre les macronistes et le Rassemblement National.
In Francia questa opposizione invece si traduce nel fronte opposto di macronisti e elettori o comunque seguaci del Rassemblement National.
J'ai le sentiment qu'en Allemagne et en Italie, le conflit est un peu moins violent.
Ho la sensazione che invece questo tipo di conflitto di opposizione in Germania e in Italia sia sia leggermente meno violento.
Parce que le développement de l'éducation supérieure a été un peu moins massif.
Perché? Perché in questi due paesi lo sviluppo dell'educazione, dell'istruzione superiore è stato leggermente meno massiccio, ha riguardato meno il fenomeno di massa.
Et le travail manuel et le travail industriel, ils restent encore respectés.
E qui, in questi due paesi, quello che è il lavoro manuale e industriale è ancora, diciamo così, un dato, un valore rispettato.
Et donc, pour moi, c'est ça le problème politique fondamental de l'Occident.
Questo per me è il cuore, il tema, il problema politico fondamentale dell'Occidente.
Et il est particulièrement aigu dans les trois pays qui ont fondé la démocratie libérale.
Ed è questo problema particolarmente acuto nei tre paesi che hanno fondato, e quindi i paesi fondatori della democrazia liberale.
L'Angleterre, les États-Unis et la France.
Ovvero Inghilterra, Stati Uniti e Francia.
Avec ce paradoxe supplémentaire.
Con in più l'aggiunta di un paradosso.
Que les pays qui étaient considérés comme les plus anti-libéraux avant la guerre.
Questo, il paradosso che è questo, che i paesi che erano considerati i più antiliberali prima della guerra,
l'Allemagne, l'Italia, ma ça serait vrai aussi pour le Japon,
ovvero la Germania e l'Italia, ma voglio dire anche il Giappone,
ont de plus belles traces de démocratie que les autres.
Hanno invece, rivelano, manifestano le più belle tracce di democrazia.
Professore, un'ultima domanda prima di salutarla.
Una question avant de vous quitter.
Torno alle questioni che hanno a che fare con gli Stati Uniti e anche la campagna elettorale. Secondo lei il declino degli Stati Uniti è rappresentato di più da Biden che se ne va, oppure da Trump che rischia di ritornare?
La fondamentale illusione degli europei è d'attendre de l'un ou l'autre des deux partis américains une situation meilleure. Pour nous, enfin pour les Européens.
La grande illusione in cui si sta cullando l'Europa e gli europei è di attendere o sperare che l'uno o l'altro contendente che vinca possa per la sua vittoria determinare una situazione migliore rispetto a quella attuale.
L'opposition est violente entre élitisme et populisme américain.
Questa opposizione tra elitismo e populismo americano è molto violenta.
Le posture idéologiques sont très différentes.
Gli atteggiamenti, le posture ideologiche sono molto diverse.
Sur l'avortement, sur les questions raciales.
per esempio in tema di aborto, in tema di questioni razziali.
Mais pour moi, ce sont les deux faces, les côtés pile ou et face d'une même réalité.
Ma sono i due lati della stessa medaglia, possiamo dire.
Ou plutôt les deux faces de la décadence.
O meglio, per meglio dire, le due facce della decadenza.
Donc je pourrais terminer par une dernière prophétie.
E quindi potrei finire lì con una ultima profezia.
Quel que soit l'élu aux prochaines élections américaines,
quale che sia il candidato eletto in queste elezioni presidenziali americane,
il sarà una catastrofe pour les Européens.
Sarà comunque una catastrofe per gli europei.
Erano le parole di Emmanuel Todd qualche giorno fa in un'intervista allo storico e antropologo francese. Per chi volesse riascoltarla, perché ci sono alcuni passaggi un po' complicati dei ragionamenti che fa Todd, anche molto discutibili, vi ricordo che potete riascoltarla nel podcast della trasmissione di Pubblica andando su radiopopolare.it. La sconfitta dell'Occidente è il libro, il suo ultimo libro pubblicato anche in italiano. Todd, come dicevo all'inizio della trasmissione, in questi giorni è in Italia in un tour di presentazione di questo volume. Diverse sono le profezie a cui in qualche modo lui fa riferimento, non solo l'ultima che avete sentito sulle elezioni americane e il rapporto con l'Europa, ma anche sui destini complessivi dell'Occidente. Il libro è pubblicato da Fazi Editore. Io ringrazio anche Antonella Curtò, l'interprete, per averci dato una mano fondamentale nella traduzione delle parole del sociologo e dell'antropologo Emmanuel Todd. Siamo arrivati alla fine della trasmissione di oggi. La linea adesso tra poco passa a Calta, dirà Rubini. Noi ci risentiamo, oggi è giovedì, quindi ci risentiamo lunedì prossimo alle 11, come sempre. Una buona giornata a tutte e a tutti da Lele Liguori. Ciao.